alla fine di questi incontri avete proposto di meditare quest'anno, o meglio di confrontare la nostra vita, perché queste giornate le chiamiamo esperienza di vita, confrontare un po' la nostra giornata, la nostra vita, sulle beatitudini, su questo breve discorso di Gesù che è l'inizio del lungo discorso della montagna, come ci ha riferito nel Vangelo secondo Matteo, ai capitoli da 5 a 7. Oggi vediamo la prima di queste beatitudini, che dice: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ora io vi do in questo breve momento, questa introduzione, un'introduzione alla giornata, un po' il significato spirituale ed esistenziale di queste parole, più che star lì a fare uno studio sulle parole di Gesù. È la prima lezione di scuola, le prime parole della prima lezione di scuola di Gesù ai suoi discepoli, possiamo dire. Le prime parole: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E di queste prime parole, la prima ci fa impressione: beati. Gesù è proprio colui che annuncia e che porta la gioia. Beati vuol dire felici, vuol dire persone a cui non manca nulla, vuol dire persone che sperimentano una pienezza, la pienezza della vita. Beati. Finalmente risuona questa parola in questo mondo così oppresso continuamente dalla miseria e dal peccato. Possiamo dire che questa parola è come uno spiraglio di cielo, uno spiraglio di luce in una tenebra. Beati. L'uomo è sempre in cerca di gioia e corre là dove gli viene promessa. Gesù qui non fa correre, non fa andare da nessuna parte, non fa volgere lo sguardo al di fuori di sé, non fa andare lontani, né lontani col pensiero, né lontani con le gambe. Gesù invece fa fermare, perché la gioia non consiste nelle cose, non consiste nelle cose materiali, nei beni creati, non consiste in ciò che abbiamo, non sta nelle cose fuori di noi, ma la gioia è in noi, semmai. Non sta nell'aver qualcosa di più, sta nell'essere, essere in Dio. Di essi è il regno dei cieli. Il beati è collegato direttamente con questa parola. Essere o avere, possedere il regno dei cieli, può essere dentro nel regno dei cieli. La parola regno dei cieli sappiamo che sta per regno di Dio, perché Matteo, da buon ebreo, non voleva nominare questo nome, e allora dice con questa perifrasi regno dei cieli al posto di dire regno di Dio. Beati quelli che possiedono il regno, beati quelli che vi entrano, felici queste persone. Ecco, questa è la beatitudine. Ma il regno dov'è? Il regno di Dio. Il regno di Dio è là dove Dio è ubbidito, dove Dio non ha opposizione, dove Dio è libero di essere papà, dove gli è concesso di essere padre, di esercitare questo suo amore paterno. Là è il suo regno, dove lui può agire e parlare da papà. E allora possiamo dire che il regno di Dio, il regno dei cieli, è il cuore di Gesù. Lì Dio non trova opposizione, lì Dio è ubbidito, lì nel cuore di Gesù Dio può parlare e agire da papà, da padre. Il cuore di Gesù, la vita di Gesù. Così noi potremmo, guardando a questa realtà, desiderare che anche il nostro cuore, il mio cuore, divenga come quello di Gesù, ossia appartenga a Lui, a Gesù, per essere come il suo, un cuore dove Dio è ubbidito, ascoltato, dove Dio non trova opposizione, dove Dio può manifestarsi come padre, dove può parlare da papà, dove può agire da papà. E allora comprendiamo a chi appartiene il regno dei cieli. Appartiene a quelli che hanno il cuore come Gesù. E un primo aspetto, ecco, lo vediamo nella specificazione, poveri in spirito. Beati i poveri in spirito, perché Gesù è povero nello spirito. Quindi questa è una delle condizioni o delle, come si può dire, degli aspetti della vita di un uomo che gli permette di essere luogo di Dio, regno di Dio, la povertà nello spirito. E chi è povero nello spirito, quindi, essendo nel regno, è beato, è felice. Non ha più altre aspirazioni a questo mondo. Cosa vuol dire poveri nello spirito? Potremmo tradurre in termini nostri in tanti modi. Si potrebbe dire chi ha spirito da povero, chi ha la povertà nel cuore, chi ama la povertà, chi si accontenta, chi non pretende, che non ha spirito di pretesa, chi sa godere del poco, o meglio, chi sa godere di Dio e non delle cose, chi riceve tutto come dono, per cui anche la cosa più piccola lo fa gioire, lo fa essere riconoscente, chi non ha crediti dagli uomini, perché quello che ha imprestato lo ha regalato, se ne è spaccato. Chi si aspetta tutto e soltanto dal Padre. Chi ha le mani vuote e le presenta a Dio. Chi non riceve niente come per diritto, come se ne avesse diritto, ma riceve tutto, anche l'aria che respira, come un dono. Si potrebbe continuare a tradurre questa parola, povero nello spirito. Noi ci accorgiamo che l'uomo che sono io, gli uomini che siamo noi, siamo sempre tentati dalle nostre passioni o dal maligno o dalla mentalità che si diffonde nel mondo a cercare la gioia nel possedere, nella ricchezza. Ma veniamo ingannati, ci accorgiamo anche che veniamo ingannati, perché appena arriviamo a possedere, ci accorgiamo che non abbiamo ancora la gioia. Ricordatevi di Zaccheo e di tanti altri, le nostre esperienze personali stesse parlano da sole. Perché la ricchezza ci inganna così? Perché questo occhio rivolto alla ricchezza impedisce alla parola di Dio di maturare in noi. In fondo la ricchezza attira il nostro sguardo e dallo sguardo viene attirato anche il cuore e poi anche i pensieri e poi anche i ragionamenti e si forma come un circolo vizioso e vano che ci porta in luoghi interiori oltre che luoghi esteriori dove Dio non può più dire niente, dove Dio non può più parlare. Dove Dio non può più avanzare una piccola richiesta. Quando uno ha l'occhio sulle ricchezze e il cuore attaccato a queste, la parola di Dio non incide più, non si sviluppa più. Ricordate la parabola del buon seminatore, il seme che cade fra le spine. Cresce un po', ma poi viene soffocato dalle spine. E Gesù traduce questa immagine dicendo: è la parola che cade nei cuori che hanno preoccupazioni per le ricchezze. Questa parola comincia a nascere e a crescere, ma poi la preoccupazione delle ricchezze la blocca, non la lascia portare frutto, la ferma. Queste parole di Gesù fanno eco a quello che già il libro del Siracide diceva al capitolo 31, versetto 5: chi ama l'oro non sarà esente da colpa, chi insegue il denaro per esso peccherà. È una trappola per quanti ne sono entusiasti. Ogni insensato vi resta preso. Poi ci sono anche altre parole, io ho scelto più significative. Anche il libro dei Proverbi, capitolo 28, versetto 20, dice queste cose. E San Paolo, nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, da 7 in poi, dice così, ragionando su questa realtà: non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portarne via. Quando abbiamo di che mangiare, di che coprirci, contentiamoci di questo. Al contrario, coloro che vogliono arricchire cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie funeste che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori. Ci sarebbero vari altri passi nella scrittura riguardo a questo, ma andiamo avanti. La vera povertà, quindi, quella del cuore, che cos'è? È la rinuncia a seguire questi movimenti interiori, il movimento degli occhi che viene attratto dall'oro, dal denaro, il movimento dei pensieri e del cuore. La povertà nello spirito è la rinuncia a seguire queste inclinazioni del nostro sguardo e dei nostri desideri. In fondo, la povertà nello spirito non è la mancanza delle cose, l'assenza delle cose. Perché anche il povero, quello che non ha niente, può avere un cuore da ricco, un cuore avaro, un cuore superbo, un cuore desideroso e avido di ricchezze. La povertà nello spirito può esserci anche con il possesso di qualche ricchezza. Però la povertà nello spirito fa impostare la vita in un modo slegato dalle ricchezze. Il valore della vita non è ciò che possiedo, non è ciò che ho, o quel che mi guadagno, quel che sono capace di fare. Il valore della vita è da un'altra parte. E quel che ho, semmai, lo adopero per questi altri valori più grandi, che so riconoscere e accogliere. Quindi la povertà dello spirito possiamo dirlo come un modo nuovo di impostare la vita, l'atteggiamento che indica una diversa attenzione, un orientamento all'alto invece che un orientamento al basso. Il povero nello spirito è attento non all'io, è attento a Dio. Quando sono povero nello spirito, sono attento a ciò che il Signore fa in me, a ciò che il Signore fa attorno a me, godo di ciò che Egli opera e mi occupo nel suo modo di essere presente e operare. E ne occupo io con gli strumenti che ho, comprese le ricchezze che ho, mi occupo dei disegni di Dio, del suo modo di fare, dei suoi interventi nel mondo. Quello che possiede il povero nello spirito, che sia poco o che sia molto, lo usa con riconoscenza, attento a dar gloria a Dio. Lo usa nei modi che possono essere i modi di Dio Padre, per amare, per sollevare il debole, l'indigente, per sollevare chi non sa arrangiarsi nel mondo. Il povero nello spirito sa che l'oro è una creatura di Dio, come la sabbia, preciso, anche se pesa un po' di più. Il povero nello spirito sa che l'oro attira l'occhio dell'uomo e poi il suo cuore. ma questo è perché non l'oro è malvagio, perché è creatura di Dio come la sabbia, ma è perché l'occhio dell'uomo è vanitoso, è avido, è invidioso. Sa che nelle mani dell'uomo, questa creatura di Dio che è l'oro, nelle mani dell'uomo può diventare strumento del maligno, strumento di morte, strumento di violenza, strumento di vanità, strumento di prepotenza, eccetera. E è la realtà che vediamo attorno a noi ogni giorno, a tutti i livelli, livelli piccoli di famiglia, a livelli nazionali, a livelli internazionali e ancora più avanti se ce ne fossero. È una creatura, l'oro, e tutto ciò che vale come l'oro, è una creatura, sono creature, le ricchezze, che attendono anch'esse di essere liberate dalla corruzione, di essere liberate dalla schiavitù in cui la malvagità dell'uomo le ha messe. Attendono queste creature di Dio, che sono le ricchezze, di essere liberate da questi padroni, che sono l'avidità e l'invidia e la prepotenza. Questi sono padroni che fanno diventare le ricchezze del mondo, i doni di Dio, li fanno diventare strumenti del maligno. E queste cose attendono ad esserne liberate per diventare invece strumento dell'amore, per diventare segno della paternità di Dio. Vogliono anch'esse, queste ricchezze, servire il Dio dell'amore e della pace. Quindi il povero nello spirito mette l'oro che c'è nelle sue mani, se ce n'è, lo mette, l'oro, le ricchezze, i beni che sono nelle sue mani, li mette a servizio di Dio, Padre di tutti. Il cuore del povero nello spirito è attaccato a Dio, non ai suoi doni, non ai suoi beni, è attaccato al cuore di Dio, potremmo dire così, e per amore di Dio usa i doni che ha, e per amore suo li lascia, a seconda di quello che lui fa vedere, di quello che lui chiede. Ci sono due esercizi costanti raccomandati ai cristiani proprio per favorire la povertà nello spirito, per rimanere attaccati a Dio e slegare il cuore che tende sempre ad attaccarsi alle cose. E questi due esercizi costanti proposti in continuità lungo l'arco di tutto l'anno e di tutta la vita sono l'elemosina e il digiuno. Per l'elemosina probabilmente non intendiamo le 10 lire, no? Intendiamo una realtà che valga per colui che la riceve. Elemosina e digiuno sono aiuti, esercizi costanti per non lasciarci dominare il cuore dalle cose, per non permettere che i doni di Dio ci diventino tentazione di Satana. Dice il libro del Siracide, capitolo 29, versetto 10. Perdi pure denaro per un fratello e amico. Non si arrugginisca inutilmente sotto una pietra. Sfrutta le ricchezze secondo i comandi dell'Altissimo. Ti saranno più utili dell'oro. Rinserra l'elemosina nei tuoi scrigni. La povertà e la ricchezza non sono l'una disgrazia e l'altra una fortuna per il povero nello spirito. Sono occasioni diverse, situazioni diverse in cui servire il Signore. Povertà e ricchezza, tutto proviene dal Signore. Dice ancora il libro del Siracide 11:14. Povertà e ricchezza, tutto proviene dal Signore. Sono situazioni diverse in cui serviamo il Signore. Perché quello che ci importa è questo, essere a servizio di Dio, che importa al povero nello spirito sempre. Così il digiuno una forma di povertà volontaria che tocca, tocca la vita sensibilmente, più dell'elemosina, e aiuta la memoria del cuore, la memoria del corpo, la memoria della vita, a ricordare che la presenza di Dio è reale, è concreta, e che è Lui che dà la vita, e che noi non vogliamo dipendere del tutto dalla materia, dalle cose. Il digiuno è un esercizio che mantiene la povertà nello spirito come adesione a Dio e non attaccamento ai beni di questo mondo. Così c'è un altro esercizio, questo non raccomandato come questi due, ma comandato, che è la santificazione del sabato, la santificazione della domenica, col suo astenersi non dalla fatica, perché se è necessaria la fatica per un fratello, per qualcuno è anche raccomandato di faticare anche la domenica, ma l'astenersi dal guadagno. Fai pure fatica, lavori pure la domenica, ma non tenerti il guadagno, quello non è tuo, perché quel giorno è giorno del Signore. Ciò che guadagni la domenica non appartiene a te, è di Dio, perché quello è il giorno del Signore. Ecco, questo esercizio della santificazione della domenica anche è un aiuto per conservare un cuore da povero, un cuore unito a Dio e slegato dai beni del mondo, dalle ricchezze. Al cristiano non interessa il denaro, gli interessa il regno di Dio. Il suo spirito non contempla le ricchezze, ma contempla il Padre. Quindi il cristiano può avere qualcosa, può avere anche molto, ma egli vede tutto non come idolo da servire, ma come strumento per servire il Dio dell'amore. In questo caso allora Dio è libero di parlare, altrimenti se il cuore dell'uomo è attaccato alle cose, Dio non è libero di parlare. Le sue parole corrono via senza penetrare. Allora se il cuore dell'uomo è attaccato dalle cose ed è unito a Dio, allora Dio gli può chiedere impegni di elemosina, certamente, di servizio dei fratelli con le ricchezze che ha, ma gli può anche chiedere impegni per il suo regno. Gli può anche chiedere, come lo fa talvolta, di lasciare tutto, perché la testimonianza per il regno di Dio sia più concreta e più visibile e più decisa in questo mondo, più splendente si può dire. Per amore di Gesù il Padre può chiedere a qualcuno di lasciare tutto, o per amore del Padre Gesù può chiedere a qualcuno di diventare povero nello spirito lasciando tutte le ricchezze. A chi non è povero nello spirito Dio non può chiedere niente, e la sua vita rimane distante dal regno e rimane distante anche dalla gioia. Abbiamo visto il giovane ricco, l'uomo ricco, a cui Gesù ha proposto di vendere tutto e dare ai poveri e di seguirlo. Questo qui, a quest'uomo non si poteva chiedere tanto, perché il suo cuore era legato alle ricchezze, ma se n'è andato via triste. La tristezza è la conseguenza. La beatitudine è di chi è povero nello spirito, non di chi è attaccato alle cose. Quindi chi vuole la gioia, chi vuole essere beato, accetti la povertà nello spirito con le conseguenze, di lasciarsi dire da Dio tutto quello che Dio vuol dirmi e vuol chiedermi. La vita di chi non è povero nello spirito rimane immersa nella materia, rimane una vita animale, possiamo dire, occupata solo dalle cose. A chi è povero nello spirito Gesù chiede, può chiedere, non è che lo chiede a tutti, ma può chiedere anche tutta la vita. Può chiedere di dar tutto quel che si possiede ai poveri e diventare così, in questo modo, espressione più visibile, più concreta del regno di Dio, diventare lui stesso ricchezza di Dio. Perché io credo che le ricchezze di Dio che gli premono di più sono quelle persone contente di essere sue, contente di essere suoi figli, contenti di non avere niente e di far di se stessi un dono a lui. Così il padre nella vita di quest'uomo può manifestare la propria paternità, può manifestare la concretezza delle sue parole, la concretezza della sua presenza. Quell'uomo è perciò veramente beato. Si può dire che quell'uomo non è più un uomo, quell'uomo è il regno di Dio, o appartiene al regno di Dio. Quell'uomo è legato intimamente a Dio. Oh, non è la povertà che lo fa beato, ma casomai la povertà vera, voluta per amore di Gesù, gli permette di avere il cuore immerso solo in Dio. È l'essere immerso in Dio la beatitudine. La povertà volontaria è uno strumento, un aiuto, una concretezza per poter essere, per poter avere il cuore immerso in Dio, per poter aver Dio per padre ogni giorno e accorgersene. Vediamo qualche esempio che allora ci rimane più facilmente davanti agli occhi, tutta questa realtà. Con degli esempi, li prendiamo dal Vangelo. Primo esempio è la vedova che va al Tempio e che mette nella cassetta dell'elemosine, nel tesoro, mette i due spiccioli, l'unico risparmio che lei ha, tutto ciò che aveva. Questa donna è povera, sì, ma la sua povertà è nel cuore, prima di tutto. Lo si vede da quel gesto che fa cadere gli unici spiccioli che ha. Cosa vediamo nel cuore di questa donna? Lei tratta Dio da padre vero. Per questo Gesù la fa notare agli altri. Quel che ho è come se lei dicesse: quel che ho è di Dio, perché io sono sua, lui è mio padre. Egli mi dà tutto, inutile che io mi tenga qualcosa. Quella vedova permette a Dio di manifestarsi come suo padre. Lo tratta da padre. Un'altra forma di povertà nello spirito è quella che vediamo nel cuore di quel pubblicano che va al Tempio insieme al fariseo. Il pubblicano si ferma in fondo, si batte il petto, piega la testa e dice: Signore, pietà di me, peccatore. Quest'uomo è povero di azioni, è povero di meriti. Di fronte a Dio è a mani vuote, è un peccatore, lo riconosce, sono qui a mani vuote, non ho proprio niente, mi aspetto tutto da te, tutta la mia salvezza l'aspetto da te, tu sei la mia salvezza, non ho nessuna qualifica per essere amato da te, io non ho niente, non mi merito il tuo sguardo. Questo è un cuore povero, povertà nello spirito. E credo, quindi, possiamo capire, non è solo le ricchezze a cui possiamo essere legati, non sono solo quelle del portafoglio, ma anche quelle del nostro passato, delle nostre buone azioni. Non ho nessuna qualifica per essere amato da te. Sono proprio povero. Un'altra forma di povertà nello spirito è quella che vediamo nel cuore del lebbroso samaritano guarito da Gesù, che è tornato indietro per ringraziare. Quest'uomo non ha continuato il suo viaggio per fare i suoi affari come gli altri 9. Questo samaritano era povero di desideri. Dopo aver riconosciuto la presenza di Dio in Gesù, torna da lui e rinuncia ai desideri che lui chissà quanti ne avrà coltivati, se ne distacca e non va a fare una vita normale, ma torna, è povero di desideri, torna a lodare il Signore, così il Signore gli può dare una parola di incoraggiamento e indirizzarlo ancora nella vita. È povero di progetti, non desidera niente per sé, povero di iniziative, così il suo cuore è libero di tornare a lodare Dio e ad ascoltare ancora Gesù e ad ubbidirgli. Un'altra povertà, un'altra forma di povertà, la povertà della preghiera, che vediamo in Maria, la sorella di Marta. È povera nello spirito. Lei si mette davanti a Gesù senza dirgli nulla, non gli racconta niente. Non è attaccata alla propria vita, alle proprie cose, da dire: Signore, aiutami in questo, fammi quello. Niente, è povera. Non sa neanche cosa dire, ma ascolta. Perciò Gesù la può proclamare beata, questa donna. Non mette niente tra sé e Gesù, non mette nulla, né desideri, né aspettative, né iniziative, né nemmeno le proprie capacità, nemmeno il proprio lavoro. È povera nello spirito questa Maria. Il povero nello spirito per eccellenza è Gesù, che si aspetta tutto dal Padre. Gesù vive per il Padre, vive con il Padre, nessuna cosa lo ostacola dall'ubbidire al Padre. È povero nello spirito. Nemmeno la persecuzione della parola e quella dei fratelli, nemmeno queste gli impediscono di rimanere nell'amore. È povero nello spirito, non è attaccato a niente, nemmeno alla propria vita, nemmeno alla propria vita in questo mondo. Nel tempo che abbiamo adesso, possiamo ripensare a qualcuna di queste immagini: una vedova, pubblicano, samaritano guarito, Maria sorella di Marta. Ma con questa attenzione soprattutto ad accogliere Gesù come unica vera ricchezza, accoglierlo nel cuore, aggrapparci a lui in modo sempre più stabile, come unico vero tesoro, pronti a lasciare tutti i tesori, pur di non perdere questo. Allora saremo beati. Allora questa prima parola del Vangelo, questa prima parola della prima ora di lezione di Gesù si può applicare anche a noi. Quando il nostro cuore è tanto occupato da Dio che non ci sta nessun'altra cosa che lo possa impegnare. Ecco, quindi nella mezz'oretta di tempo che ci prendiamo adesso di silenzio, stiamo occupati con Gesù. Se vi viene in mente qualche cosa, se qualcosa vi ha colpito, rimeditatelo, rivangatelo, in modo che se c'è una parola possa penetrare dentro in profondità nella nostra vita, ma soprattutto cerchiamo di fare l'esercizio di accogliere Gesù, da attaccarci a lui in modo sempre più forte. con tutti i rampini che abbiamo per aggrapparci a loro.